Volontariato, un'occasione per fare la differenza.
Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento del podcast Volontariato, un'occasione per fare la differenza, realizzato dal Centro Servizi per il Volontariato della Sardegna. Mi affianca in questa intervista la collega Carla Mura. Ciao Carla.
Ciao Maria Luisa, ben trovata.
Ospite di questa puntata, graditissima, Maria Giovanna Dessì, che è una tra le socie fondatrici dell'associazione Elda Mazzocchi Scarzella. Ciao Maria Giovanna.
Ciao Maria Giovanna.
Ciao a tutti, grazie per l'invito.
Allora, ricordiamo, io insomma ti invito a ricordare assieme a noi questa figura, no? La figura di Elda, che vi ha ispirate, no? Nella fondazione di questa associazione, quindi alla quale è intitolata la vostra associazione, del suo arrivo a Domus Novas, dove l'associazione ha sede, e lei arrivò, pensate, nel 1922. Quindi facciamo un grossissimo passo indietro. Prego Maria Giovanna.
La figura di Elda Mazzocchi Scarzella è sempre stata per noi socie fondatrici della associazione di grande ispirazione, sia perché donna indipendente, sia perché donna molto attenta a quelli che erano i bisogni della comunità che appunto in Sardegna l'aveva accolta, quella di Domus Novas. Nel periodo in cui lei era arrivata, come giustamente dicevate voi, quindi negli anni 20, c'era tanta povertà e soprattutto deprivazione sociale e materiale. Le persone lavoravano in miniera, quasi tutti, compresi i bambini. Non c'erano asili che potevano offrire attività e dare supporto alle famiglie, quindi la prima attività che le pensò è stata proprio quella della creazione di un asilo. La novità per il periodo, ma non solamente per la Sardegna, ma noi stiamo su questo punto poi anche attivando degli studi, ma anche a livello nazionale secondo noi, è l'attivazione del processo partecipato che ha visto la creazione dell'asilo, perché la signora Elda non solo coinvolse in maniera molto attiva anche il marito, che era un ingegnere, ma tutta la cittadinanza, sia nella costruzione dell'asilo, ma anche nel reperimento di tutto ciò che serviva per portare avanti le attività, quindi dal cibo ai materiali. Tutte le persone, nonostante lei fosse arrivasse dal continente, no? Quindi non parlasse il sardo, una volta saputo il suo progetto, decisero di aiutarla. Quindi la grande innovazione che la signora Elda portò fu proprio la condivisione di un progetto importante per tutta la comunità con i cittadini. Quindi il fatto che lei, nonostante la sua formazione, nonostante fosse comunque una persona proveniente dal mondo aristocratico, lei riusciva a non mettere questa distanza tra lei e i cittadini, e quindi creare coesione. Questo è un elemento centrale che noi con fatica proviamo a portare avanti ancora oggi.
Ecco, ci leghiamo a quanto ci hai raccontato, molto bello sicuramente, ma anche insomma rilevare l'attualità di questa figura, e voi sicuramente l'avete rilevata nel momento in cui avete deciso di far nascere la vostra associazione ispirandovi. E quindi insomma ti chiederei, penso che anche Carla concordi con me, di raccontarci la storia della vostra associazione, la mission, anche se in parte forse ce l'hai anche già accennata.
Sì, la nostra associazione nasce nel 2016, a giugno. Io al periodo avevo messo un post su Facebook, sulla mia pagina personale, dove chiedevo alle persone del paese, soprattutto alle donne, davo un appuntamento, meglio, al Parco Scarzella il giorno dopo alle ore 17 per parlare dell'opportunità di creare un'associazione che appunto potesse organizzare dei momenti culturali e ricreativi per i minori. A questo appuntamento si presentarono le altre 5 mamme, appunto le altre socie fondatrici di Elda Mazzocchi Scarzella. Dopo questo primo passo abbiamo preparato lo statuto, quindi l'atto costitutivo, abbiamo contattato il figlio, l'architetto Scarzella, che nel 2016 era ancora vivo, e abbiamo chiesto di poter utilizzare il nome della madre per la nostra associazione, appunto spiegando quelli che erano i nostri valori e la nostra mission. Lui fu molto felice di questa attività e anche un po' sorpreso del fatto che dopo tutto questo tempo ancora la popolazione ricordasse la madre e addirittura le volesse intitolare un'associazione. Quindi poi nel mese di settembre, quindi tre mesi dopo, abbiamo organizzato un evento pubblico dove ha partecipato appunto anche il figlio della signora Scarzella e l'attuale direttrice dell'altro centro che la signora Scarzella fondò a Milano e che è ancora attivo, il villaggio della madre e del fanciullo. e insieme abbiamo un po' ripercorso quelli che erano i passi fondamentali di tutta la vita di Elda. E da quel momento in poi abbiamo sempre organizzato attività per i minori, ma anche per le famiglie, sia nel periodo invernale attraverso un'attività di aiuto compiti e organizzazione di gite, sia attraverso un'attività estiva, i cosiddetti campus estivi. Dopodiché, dopo un paio d'anni, da circa 3 anni, ci stiamo dedicando anche agli scambi internazionali, perché abbiamo rilevato che, vista la particolare situazione del paese, ma di tutto il territorio direi, sono necessari scambi e aperture ad altri contesti per favorire una crescita differente dei nostri minori. Insomma, il nostro è un territorio abbastanza chiuso. Abbiamo notato anche come sia molto complesso attualmente per le famiglie pagare e far partecipare i figli alle gite, alle cosiddette gite scolastiche, quindi abbiamo pensato di cercare finanziamenti adatti appunto ai viaggi, alle escursioni e anche agli scambi, in modo tale da dare queste altre opportunità ai nostri minori. Che appunto da 2 anni non sono solo più di Domus Novas, quindi il centro in cui è nato, ma del tutto, di tutto l'Iglesiente, quindi in questo senso ci stiamo un po' espandendo.
Da mamma a mamma a mamma,
esatto.
No, Maria Luisa?
3 donne e 3 mamme, interessante. Sì.
Diciamo che a parte che è bello, no, che siano state proprio le mamme a far partire questa iniziativa, ricollegandoci all'esperienza passata, era stato un grande aiuto per le mamme, anche perché appunto, come dicevi tu, lavoravano pure i bambini nelle miniere, però sì, anche le mamme, quindi era stato un grandissimo aiuto questo per loro, e lo è tuttora, quindi abbiamo questo salto, no, di tempo, però mi sembra che sia proprio un bel parallelo.
Poi tenete conto che Elda portò avanti un progetto molto innovativo. Ci sono degli articoli degli anni 30 della rivista Montessori che appunto raccontano dei bambini montessoriani di Domus Novas, quindi possiamo anche dire, senza paura di essere smentite, che la prima casa del bambino in Sardegna fu proprio quella di Domus Novas e non quella di Sassari o di Capoterra che oggi conosciamo e che ancora sono esistenti. L'unico problema è stato che negli anni 70 l'amministrazione ha ritenuto di dover distruggere quell'edificio che era appunto la casa del bambino fondato dalla signora Elda per costruire l'attuale biblioteca. Un enorme danno storico, morale e culturale che noi stiamo provando così a sopperire organizzando mostre fotografiche di quello che era la loro edificio, raccogliendo materiale, fotografie, però insomma ci sono diverse fonti che parlano dei bambini montessoriani degli anni 20 e quindi anche questo è bellissimo se pensate alla povertà culturale del Sulcis Iglesiente degli anni 20 e che solo 20 anni prima era nato poi in Italia il metodo Montessori. Diciamo che a Domus Novas c'era un vero centro innovativo grazie alla signora Elda.
Le consapevolezze che la signora Elda ha avuto, parliamo ormai veramente di tanti e tanti decenni fa, tra l'altro un periodo storico anche particolarmente difficile per tutti, ecco, sopravvivono in qualche modo ancora oggi tramite, attraverso il vostro impegno. Ecco, ma qual è secondo te, secondo voi, l'elemento insomma che ancora rende vivo il suo pensiero, ma soprattutto i suoi progetti?
La partecipazione della comunità, cioè il sentirsi sempre parte di un tutto, quindi il fatto di essere un'associazione estremamente collegata alle persone, anche a chi non è socio, perché appunto il perseguimento del benessere collettivo ti rende molto vicina agli altri, quindi la capacità di ascolto è rimasta la stessa. Noi portiamo avanti anche attività con le famiglie, che poi non sono mai solo rivolte ai minori, perché poi quando tu entri in contatto con una famiglia per parlare magari del caso del figlio, per supportare appunto i più piccoli, è evidente che vengano fuori altri elementi, quindi la famiglia viene supportata a 360 gradi e questo è molto bello, perché è un po' quello che anche lei aveva fatto, cioè partire dall'attivazione di un servizio per i minori per intercettare poi i bisogni di tutta la comunità in modo molto delicato, perché una cosa che lei rimarcava continuamente e che è presente anche nella sua bellissima biografia è il fatto dell'importanza della delicatezza nell'aiuto, nel senso che le persone che sono deprivate in qualche modo non devono sentirsi intaccate nella loro dignità nel momento in cui ricevono supporto. Lei a questo teneva tantissimo e noi proviamo ugualmente.
certo, a seguire l'esempio. È un aspetto che emerge tanto da chi pratica il volontariato, cioè questo desiderio, questa grandissima attenzione alla dignità e a non umiliare le persone che hanno bisogno d'aiuto, che penso anche sia la parte un po' più difficile, perché magari uno, armato dei migliori propositi, poi, capito, va lì come un treno e si dimentica forse che invece bisogna entrare sempre in punta di piedi. E a proposito di questo, ti volevo dire, Maria Elisa sicuramente ha curiosato come ho fatto io nel sito, perché
sicuramente sì,
avete un sacco di progetti, ne ho visto tantissimi, in particolare questo dei giardini, raccontaci
sì,
un po'.
Ce ne sono tanti giardini, adesso è terminato e c'è la parte di valutazione di impatto ed è stato un bellissimo progetto che abbiamo portato avanti insieme a tanti partner. Il capofila era Casa Emmaus, che è una cooperativa sempre di Iglesias, e il nostro contributo è stato appunto quello di coinvolgere tutti i bambini nell'ideazione condivisa di giardini multifunzionali. Quindi i bambini hanno collaborato insieme ad artisti provenienti da varie parti nel mondo all'ideazione delle opere d'arte che adesso sono presenti in 4 giardini nel territorio dell'Iglesiente. Questo è stato uno dei progetti più belli che abbiamo portato avanti, anche perché adesso quegli stessi giardini sono sede di tante altre attività dell'associazione.
Ecco, intanto voglio ricordare che questo è un nuovo podcast dal tema volontariato, un'occasione per fare la differenza, realizzato dal Centro Servizi per il Volontariato della Sardegna. Quindi continua la nostra chiacchierata con Maria Giovanna De Sì, continuiamo a parlare dell'associazione Elda Mazzocchi Scarzella, ma io direi anche di continuare a parlare di progetti, perché oltre a questo già citato, che anche a me Carla aveva particolarmente colpito, ne avete tanti, tanti altri, eventi formativi, divulgativi, insomma, e quant'altro. Insomma, ti chiederei di condividere con noi.
Va bene, allora attualmente siamo i rappresentanti per la Sardegna dell'associazione Sport Senza Frontiere, che è un'associazione che ha base a Roma e che lavora in varie regioni d'Italia, e Elda Scarzella appunto e quindi il paese di Domus Novas rappresentano la Sardegna in questo importante progetto sostenuto da alcuni bambini e da Enel del Cuore, dove lo sport viene utilizzato come strumento principale per l'inclusione sociale. Quindi noi portiamo avanti settimanalmente dei corsi di ping pong, giochi di squadra, grazie a degli istruttori che hanno sempre l'obiettivo di favorire l'inclusione e la crescita culturale dei bambini. Dopodiché abbiamo attivo anche un PNRR, dove siamo partner dell'associazione di artisti Kerimus, e qui facciamo attività nelle scuole superiori del Sulcis soprattutto, e il nostro obiettivo è quello di coinvolgere i giovani nell'organizzazione di gite che partano dai sogni e dagli aspirazioni future dei ragazzi. Quindi facciamo un'attività di facilitazione a scuola attraverso la quale emergono i desideri e i sogni futuri dei giovani, e in base a questo noi organizziamo delle gite tematiche. A breve poi partirà un altro progetto che abbiamo vinto come capofila, che si chiama Scacco Matto, ed è un progetto che è interamente studiato sulla metodologia degli scacchi, quindi oltre ai corsi che verranno organizzati con i maestri, abbiamo anche delle attività teatrali grazie alla collaborazione anche di Teatro Impossibile, e degli eventi specifici dove gli scacchi appunto diventeranno umani, quindi anche delle attività che grazie al teatro ci permetteranno di scendere un po' più nei panni di un pedone, di una regina o di, insomma, di una torre. E tutto questo indirettamente serve poi a potenziare le competenze sia trasversali ma anche tecniche e matematiche dei ragazzi. Ogni nostra attività, seppur giocosa o ludica, ha sempre questo obiettivo. Si parte dalle 8 competenze chiave europee per poi arrivare appunto alle competenze trasversali e dare sempre, come dire, uno sfondo di crescita per loro, a prescindere poi dal gioco, che è fondamentale. Sappiamo appunto che se non si parte dal piacere e dalla serenità di portare avanti un'attività, è difficile che ci sia anche apprendimento, e noi proviamo un po' a fare questo.
Senti, io ho notato nel Sulcis, ma anche in tantissime altre parti della Sardegna, nei piccoli centri voi fate tantissime cose, tantissime iniziative, e svolgete un ruolo veramente importante. La comunità, quando avete iniziato, non ti ho mai detto 5 mamme hanno partecipato, e poi dopo la comunità come ha reagito?
All'inizio erano tutti un po' come dire, un po' stupiti, perché era un periodo in cui non è che ci fossero tante associazioni attive, a parte la Pro Loco e le tipiche associazioni sportive, quindi, come dire, la curiosità era tanta, però anche la collaborazione. Noi siamo partite, tenete conto, poco dopo la registrazione dello statuto, con una festa nel Parco Scarzella, che è appunto una delle aree verdi più grandi di tutto l'Iglesiente e che è stata donata sempre dalla signora Scarzella al paese, perché l'attuale parco era il suo giardino, e quindi in questo parco siamo partiti organizzando la festa del bambino, quindi portando un concerto, tante attività, e poi insomma dopo piano piano oltre alle mamme si sono uniti i papà, si sono uniti gli studenti e le studentesse che magari studiano scienze dell'educazione o psicologia, e quindi, come dire, le mamme hanno creato l'associazione, ma adesso possiamo dire che è formata da tantissime persone che semplicemente hanno piacere nel vedere una rinascita che parte poi dai bambini.
Questo è vero, Maria Luisa, l'aspetto importante delle nuove generazioni.
Assolutamente.
Nascete per aiutarle, però anche ne avete coinvolto tante, non nel volontariato. C'è tanto da imparare, sì, facendo volontariato per le nuove generazioni.
Oltre alla domanda di Carla, ecco, voglio chiederti anche quanto è importante per voi questo.
Tantissimo, anche perché un po' i bandi attuali lo stanno sollecitando, nel senso che le associazioni non possono fare nulla da sole, è assolutamente importante il coinvolgimento del comune, degli altri enti, della scuola. Noi non abbiamo mai fatto nessun progetto senza la scuola, abbiamo un bellissimo rapporto con la dirigente scolastica, con le insegnanti, proprio perché se non si parte da una base condivisa, non, come dire, è un po' come disperdere le energie. E da questo punto di vista noi proprio da poco abbiamo visto compiere i 18 anni a Maria, una delle prime ragazze che ha beneficiato delle nostre attività, che allora appunto era adolescente, poco più che adolescente, e adesso che ha compiuto 18 anni ci sta iniziando ad aiutare in associazione. Questo è davvero bello, perché è uno dei veri primi passi, no? Generazionali. E poi stiamo lavorando sempre con Sport Power, col progetto di cui vi dicevo prima, anche nel potenziamento delle competenze di un gruppo di 10 adolescenti che stanno studiando per diventare tutor di comunità e che ci aiutano in ogni laboratorio che stiamo portando avanti, che ci aiutano con i bambini che tra l'altro sono bravissimi, proprio perché c'è pochissima differenza tra loro e i bambini che vengono a fare attività, e quindi diciamo che i loro insegnamenti hanno un'alta probabilità di successo.
Ecco, ma sai, anche sentire l'entusiasmo con il quale racconti tutto questo ci fa capire proprio veramente quanto sia importante anche sostenere questi progetti, anche attraverso la comunicazione, quindi anche come il nostro lavoro veramente importante, dobbiamo mettere al centro, Carla, poniamocelo come obiettivo, per mettere al centro anche queste tra virgolette piccole realtà.
Sì, piccole,
che hanno tanto da dire, però.
Però vedi quanta gente coinvolgono, ecco. Cioè, Domonota, quanti abitanti fa?
6.500.
Insomma, eppure fate cose che sembra una città grandissima, da
sì,
tutte le iniziative che fate, per cui sicuramente i vostri giovani sono ben impegnati, no? C'hanno tante opportunità.
Sì. Sì, se pensate che negli ultimi 2 anni siamo passati dall'Islanda al Marocco con progetti e scambi internazionali, quindi adesso probabilmente andremo in Svezia, quindi noi glielo diciamo sempre e teniamo molto a questo, cioè al fatto che i piccoli centri, non è vero che sono poveri culturalmente o che non possono offrire opportunità, dipende sempre dalle persone, quindi c'è dalla volontà di impegnarsi e di trovare soluzioni, però insomma attività ce n'è tante.
Sì, ma questo vedi, ciclo di Maria podcast Luisa, esatto, hai visto
lo
quanto
sta dimostrando. Abbiamo avuto, sì, lo suo pensiero,
sì perché stiamo intervistando sempre associazioni che si sono formate, sono nate in centri piccoli, ma fanno tante di quelle attività che davvero non hanno nulla da invidiare ai grandi centri, anzi. Ti dirò, forse anzi, è anche meglio, perché insomma come dire, c'è più, non voglio usare la parola controllo perché non è quella giusta, però tanta condivisione, tantissima.
Certo.
Molta meno indifferenza rispetto magari appunto alle grandi città o ai grandi,
sì,
paesi,
sì.
Ma se avessimo la possibilità, se tu avessi la possibilità di parlare anche 5 minuti con la signora Elda, se avessimo la possibilità adesso, che cosa, in poche parole, che cosa vorresti dirle, che cosa le racconteresti di queste vostre attività, di ciò che state portando avanti, ispirate da lei?
Ah, allora, innanzitutto, se mi dite così mi emoziono subito perché mi sembra di vederla. Quindi,
che bello.
La ringrazierei e le direi che con molta umiltà stiamo provando a fare gli stessi passi per costruire un paese migliore partendo dalle mamme e dai bambini. Quindi la ringrazierei perché, insomma, ha dato un esempio importantissimo e di forza di volontà. Non di altro.
Di forza di volontà, ma anche direi di ruolo, perché non ci dimentichiamo che lì ha cominciato negli anni 20, dove non è che le donne avessero tutto questo spazio e la possibilità, invece lei è riuscita a procurare gli spazi, i mezzi, gli strumenti.
E ha avuto anche la sensibilità di andare a capire quelle che erano le situazioni diverse da quella che magari lei in prima persona.
Esatto, venendo da un contesto abbastanza diverso, certo.
Sì, completamente.
Maturando consapevolezze.
È una sensibilità importante. Incredibile.
Una bellissima figura che personalmente mi ha fatto piacere conoscere e ricordare attraverso
questa intervista. Sì, Maria Giovanna ha parlato di una biografia, quindi adesso la curiosità è tanta, ce la procureremo.
Sì, ma dovete venire a Domus Novas.
C'è una statua, immagino di
allora,
sì.
Allora, noi abbiamo organizzato una mostra permanente all'interno della biblioteca, che è l'edificio che prima era proprio la Casa del Bambino, quindi lì c'è tutto un percorso storico che possiamo rivedere insieme, se ne avrete voglia. E noi abbiamo anche, sempre dentro la biblioteca, riproposto tutti gli affreschi che erano nell'asilo, che poi erano delle e poi c'è un murale fuori dalla biblioteca che abbiamo sempre realizzato noi con un altro progetto, in modo tale da ricordare che nell'attuale edificio sorgeva la prima casa del bambino.
Va bene, allora con queste parole di Maria Giovanna De Sì si chiude questa nuova puntata dei nostri podcast. Maria Giovanna, grazie per essere stata così coinvolgente.
Vi aspettiamo a Domus Novas.
Carla, grazie anche a te, come sempre è stato un piacere.
Grazie anche a Maria Luisa Secchi.
Ricordiamo allora ancora che questo era un nuovo podcast, Volontariato, un'occasione per fare la differenza, del Centro Servizi per il Volontariato della Sardegna. Grazie a tutti voi che ci avete seguito.
Il programma è realizzato a cura del Centro Servizi per il Volontariato della Sardegna.